sacella, se in buca scatti nel cielo, posso guardarla.
Tempo della prigione, un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno.
Liberare tutti vuol dire lottare.
E allora buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, sono le 15 e un minuto in questo caldissimo ultimo giorno di luglio. E dunque vi salutiamo appunto da questa radio, sempre vicino a chi subisce il carcere, in particolare appunto in queste giornate calde, dove le carceri diventano dei forni e i passeggi diventano delle vasche di cemento incandescente e le celle altrettanto. Dunque il sovraffollamento, sappiamo, peggiora questa condizione, ma non è soltanto il sovraffollamento il problema che si vive nelle carceri. Il problema fondamentale è che i detenuti stanno alla ricerca di un modo per far sentire la propria voce. Questo è il punto centrale oggi per parlare delle condizioni di vita. Il sovraffollamento portato a livelli inenarrabili, abbiamo visto che la quantità di metri quadrati disponibili per ciascun detenuto è scesa al di sotto dei 3 metri quadrati per detenuto, una condizione di vita che è inferiore a quella che vivono gli animali da allevamento. 3 metri quadrati a persona, immaginate il sovraffollamento. Però appunto, come dicevo, questo aggrava tutte le situazioni, perché l'igiene, manca l'acqua, la possibilità di muoversi, e però appunto è anche bisogna pure stare attenti, lo diciamo spesso, che il sovraffollamento non nasconda gli altri problemi. I problemi centrali del carcere sono proprio quello, il carcere, ossia il fatto che il carcere sempre più sta diventando una risposta a comportamenti ritenuti socialmente non accettabili. Ed è un meccanismo perverso, perché se si affermasse, sembra che si stia affermando, una tendenza del genere, praticamente quella che è normalmente la sanzione morale, civile, sociale di alcuni comportamenti diventa invece immediatamente repressione e carcere, e produce un dato di molto peggio che uno stato di polizia, perché lo stato di polizia, di cui se ne sono conosciuti tanti purtroppo nella storia di questa Europa, parliamo di questa Europa perché questa conosciamo bene, probabilmente è diffusissima anche nel resto e forse anche sicuramente di più in altre parti del mondo, però appunto l'abbiamo vissuta anche da vicino in queste parti del mondo. Gli stati di polizia sono tremendi, terribili, manca libertà, dittatura eccetera. Tuttavia lì il meccanismo perverso degli stati di polizia è che cercano di sanzionare e quindi reprimere dei comportamenti di opposizione al regime stesso. Tutto ciò che si oppone al regime viene perseguitato e represso ferocemente. La tendenza che si sta affermando adesso è qualcosa di più, un po' diversa. Non è che si persegue soltanto ed esclusivamente i comportamenti, in genere appunto le attività politiche volte a criticare il regime, ma vengono sanzionati con la repressione e quindi col carcere anche comportamenti che sono semplicemente diversi dalla cosiddetta normalità. E questa è una tendenza veramente cosiddetta integralista, cioè tremenda, nel senso che se non ti comporti e non sei omologato al modo di vita ritenuto normale, tra l'altro chi è che lo stabilisce qual è il grado di normalità, comunque appunto quello che scatta subito la repressione. Ed è un meccanismo che produce una carcerazione infinita, che crescerà sempre, starà sempre in estrema crescita. L'abbiamo visto e lo vediamo attualmente in carcere. Il sovraffollamento attualmente è dovuto, questo lo dicono i dati ufficiali, non tanto ad un aumento di violazioni di legge, quella che i magistrati chiamano il reato, ma anche tra l'altro invece sono in diminuzione i cosiddetti reati, cioè le violazioni di legge, ma in presenza di una diminuzione di reati si assiste a un aumento di carcerazione. Qual è il perché questo meccanismo avviene? E qui appunto ci spiega quella tendenza di cui parlavamo prima, c'è una tendenza a una sorta di insofferenza che purtroppo non è soltanto di chi comanda questa società, cioè non è soltanto delle classi dirigenti, gruppi dirigenti. Si è anche diffusa in grandi strati della popolazione, quello che sempre più si va definendo come il modo di produzione della sicurezza. Il modo di produzione della sicurezza è un meccanismo che si sta affermando in tutti i paesi in questa fase, in questi ultimi anni, in cui per sicurezza si intende soltanto appunto i comportamenti non omologati. Quando ci sono comportamenti non accettati, non omologati, si chiama insicurezza, e quindi spesso anche strati di popolazione chiedono allo Stato di intervenire militarmente per reprimere questi comportamenti, e questo crea il modo di produzione della insicurezza, ossia come una sanatoria al malessere generale che pervade tutti gli strati della società. Tutti gli strati della società sono in questa fase in stato di sofferenza. Ovviamente diversa è la sofferenza di chi sta agli ultimi gradini della società e di chi sta invece un po' più in alto, però c'è un degrado di tutti i livelli sociali, anche strati della cosiddetta ceto medio stanno peggiorando la propria condizione, e quindi quando uno peggiora rispetto a prima si trova in uno stato di sofferenza. Questa sofferenza viene non trova ancora il momento di esprimersi per richiedere, rivendicare modificazioni degli assetti sociali, economici, eccetera, eccetera, quindi chiedere che si cambi questioni economiche, programmi economici, eccetera, eccetera, per sanare questo malessere. Ma si chiede appunto sicurezza intesa dal punto di vista dell'ordine pubblico. Ogni cosa rientra nell'ordine pubblico, e quindi c'è questo meccanismo per cui praticamente questi stati, pur rimanendo senza fare alcuna modifica costituzionale, quindi lo Stato italiano per esempio è legata sta nella Costituzione, che alcuni dicono che è anche una delle più belle del mondo, su questo abbiamo dei seri dubbi, basterebbe leggersela attentamente, in fondo è un libricino di poche pagine, con un paio d'ore si legge, e vedrete se la si legge attentamente non è tra le migliori del mondo, perché porta degli elementi, per esempio questa eccessiva tutela della proprietà privata, è molto forte nella Costituzione la tutela della proprietà privata, ed è appunto quello che poi fa scattare le leggi repressive, quindi non è tra le migliori del mondo. Per esempio in altri paesi la proprietà privata viene limitata all'interno del bene pubblico, nel senso che una proprietà privata, sia di beni mobili o immobili o comunque di esercizio, di qualunque cosa, se contrasta al bene pubblico, cioè porta un malessere a settori sociali, e è chiaro che viene limitata quella proprietà privata. In Italia questa limitazione non c'è, l'affermazione è secca, e quindi spesso dei provvedimenti, anche sotto pressioni popolari, di lotte eccetera, alcuni comuni per esempio tentano di limitare la proprietà privata. La Corte Costituzionale spesso boccia questi provvedimenti, perché la Costituzione invece difende totalmente appunto la proprietà privata stessa. È un elemento, per esempio, è quello delle case. Il problema, l'emergenza abitativa, sapete, in città come Roma, ma anche Milano, nelle grandi città italiane, è tremenda. A Roma è tremenda, ci stanno tantissimi senza case. E a fianco dei tantissimi senza case che vivono in situazioni drammatiche, anche lì vivono in sovraffollamento, in appartamenti di due stanze ci stanno 10 persone. E quindi da una parte c'è un'emergenza abitativa, quindi assenza di case, dall'altra parte ci sono numerosi appartamenti sfitti. I padroni li tengono sfitti per tenere alto il prezzo di locazione, quindi non ci pensano nemmeno ad abbassarlo. Questo meccanismo, per esempio, in altri paesi permette al comune, alla giunta comunale, di prendere in consegna un appartamento che è sfitto da un tot tempo, chi ha un limite di 6 mesi, chi ha un limite di 1 anno e così via, e darlo in affitto a canoni molto bassi. Questo permette sì che appunto, i proprietari di case siano invogliati ad abbassare il prezzo per metterli in vendita, altrimenti il comune se ne appropria di quell'appartamento tenuto per troppo tempo sfitto. Qual è la logica di questi diciamo di questi principi? Quello di che una casa, a prescindere da chi ne è proprietario realmente, è un problema di bene collettivo, cioè una città è fatta di tante case che dovrebbero essere tutte abitate in modo che tutte le persone abbiano un tetto sulla testa in maniera dignitosa, e questo potrebbe permettere appunto una convivenza più comunicativa, più accettabile. Se invece appunto come avviene qui le case ci sono, vengono tenute sfitte per non abbassare i prezzi sono sempre alti, c'è molta gente che non può accedere a quel livello di locazione, non può permettersi quel tipo di affitto e quindi vive in situazioni drammatiche. E difatti in città come Roma per questo si sta organizzando un movimento di occupazione delle case per contrastare questa tendenza che è perversa, è una delle peggiori al mondo, dovuta infatti anche dovuta non solo al governo dei comuni, delle regioni, dei governi nazionali, ma anche a quell'articolo della Carta Costituzionale che difende senza altre limitazioni il diritto alla proprietà privata. Quindi questo per dire che non è che la Costituzione italiana è la migliore del mondo come dicono altri, anzi in alcuni punti è una delle più brutte. Tuttavia torniamo al carcere, e dunque quindi la situazione del carcere se non si inverte questa tendenza vedremo la popolazione carceraria crescere in continuazione. Come si fa a ribaltare questa tendenza? È un lavoro complesso, difficile, perché bisogna non solo cambiare delle leggi, ma di più bisogna cambiare il modo di pensare delle persone, quindi un lavoro assai più difficile. Abbiamo detto più volte che cambiare legge a volte non serve a niente, anzi spesso in questi settori come il carcere, ma anche i problemi del lavoro, non basta ottenere una legge favorevole ai detenuti o ai lavoratori, perché poi quella legge non si applica se non c'è un rapporto di forza che la sostiene. Che cos'è il rapporto di forza? È una serie di mobilitazioni dei soggetti, nel caso detenuti o nell'altro caso lavoratori, che hanno interesse che quella legge venga applicata. Oppure una legge esistente che dice delle cose generiche può essere tirata da una parte o dall'altra a seconda appunto del rapporto di forza. Chiunque ha più di 20 anni in Italia se ne è reso conto benissimo, le condizioni di lavoro negli ultimi anni sono peggiorate moltissimo, qualcuno l'ha vissuto sulla propria pelle, perché eppure non è che non è tanto un fatto che sono cambiate delle leggi, le leggi poi hanno ratificato una situazione esistente, ossia grazie alla deindustrializzazione, alla disoccupazione crescente, a politiche governative sul terreno economico terribili che hanno appunto smantellato, che hanno permesso che si smantellassero interi settori di lavoro, la grossa disoccupazione ha fatto sì che i padroni e gli imprenditori prendessero sempre più gente al lavoro al nero oppure in condizioni di lavoro pesantissime senza rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, quindi i minimi sindacali eccetera. Tutto questo ha portato appunto a un peggioramento. Dall'altra parte non c'è stato un sostegno alle esigenze dei lavoratori con scioperi, rivendicazioni, manifestazioni eccetera, quindi è calato il rapporto di forza e di questo appunto i padroni, gli imprenditori, i proprietari se ne sono avvantaggiati, peggiorando ancora di più le condizioni di lavoro. Stesso discorso avviene per il carcere, è molto simile, cioè il carcere c'è la stessa dinamica di ciò che avviene in un posto di lavoro, in una fabbrica, in un grosso in un centro commerciale eccetera. Anche in carcere per esempio ci sono anche delle leggi buone, ad esempio il regolamento penitenziario approvato con legge nel 2000, la legge 300 del 2000, è abbastanza buono come declaratore. Gli articoli dicono per esempio che bisogna avere 8 metri quadrati, il triplo di quelli che ne hanno adesso, dice il regolamento che bisogna avere l'acqua calda, la doccia in cella, il bidet, spazi pubblici per fare l'aria, spazi di socialità. Praticamente dice che a leggerlo, e lo potete leggere, tra l'altro i detenuti possono chiedere alla biblioteca del carcere di fargli avere una copia del regolamento penitenziario vigente, quello del 2000, è in vigore attualmente, nessuno l'ha cambiato, ha cambiato una legge, quello è, però non ne viene applicato nessuno di quei punti che sono a favore dei detenuti, che erano stati ottenuti grazie alle lotte precedenti di prima del 2000 della popolazione carceraria, che aveva fatto delle lotte, ha chiesto delle rivendicazioni. Queste rivendicazioni sostenute da un rapporto di forza anche generale, perché i detenuti hanno bisogno dell'appoggio della popolazione esterna, assolutamente l'hanno avuto questo appoggio e hanno ottenuto questa buona legge che è il regolamento penitenziario del 2000. Questo regolamento penitenziario non viene applicato per niente. Perché? Per quel meccanismo che dicevamo all'inizio. Perché? Perché i governi, tutti gli amministratori locali e nazionali, i giornali molto hanno fatto questo lavoro, hanno fatto sì che si sviluppasse un modello di pensiero che la gente stava male perché c'erano troppi, tra virgolette, delinquenti. Questo è stato il mantra recitato più e più volte da televisione, giornali, spettacoli televisivi, tutti quanti, e molta gente ci ha creduto. A quel punto il governo si è sentito autorizzato a non rispettare le sue stesse leggi, e quindi hanno buttato la gente in galera non rispettando quel regolamento penitenziario, che pure è una legge dello Stato, appunto la legge numero 300 del 2000, una legge dello Stato che dice delle cose che non vengono applicate. Quindi, come vedete, non è la legge di per sé che può modificare una cosa o l'altra, è una innalzamento del rapporto di forza. Significa che i detenuti devono mettersi, come dire, devono mettersi a lottare, altrimenti non si smuove. È importante che si crei un rapporto tra interno ed esterno, perché da soli i detenuti non ce la fanno, in quanto sono, anche numericamente, sono solo 66.000, e poi perché la forza che viene dal rapporto interno esterno colpisce molto l'opinione pubblica generale. Quindi devono però iniziare un percorso, e questa cosa sta avvenendo, perché in molti carceri ci sono iniziative di proteste, lotte, nei vari modi possibili e immaginabili, dallo sciopero della fame allo sciopero dell'aria. L'abbiamo visto alla carcere di Boncammino di Cagliari, e altre tipo di tantissime iniziative. Prevalentemente sono scioperi del vitto, scioperi della fame, quindi del vitto dell'amministrazione, battiture, cose di questo tipo. Anche qui a Rebibbia si sta organizzando a fianco di tutti gli altri carceri uno sciopero del vito, della fame, per appunto sollecitare. L'obiettivo, che dicono in carcere, è amnistia, ma la parola amnistia, che tra l'altro è una bella parola, significa liberare tutti, cioè aprire le porte del carcere e andare via e uscire, insomma. Tuttavia l'amnistia poi, siccome dovrà essere concretamente un progetto di legge, poi e chi fa la legge non saremo noi, ma saranno i parlamentari, ossia la commissione giustizia, quindi 10 persone. Poi, se anche dovessero farla, la faranno in un modo che non ci piacerà affatto. Quindi è chiaro che sappiamo che già da lì non verranno soluzioni. E intanto perché l'amnistia, probabilmente, a quanto si sa, lo dice qui un'agenzia di oggi, dice la stessa ministro della giustizia, la Cancellieri, dice: io sarei d'accordo a fare l'amnistia, ma non spetta a me, spetta al Parlamento. È ovvio, non è del governo il provvedimento dell'amnistia, è un provvedimento che fa soltanto il Parlamento, con i due terzi, con una maggioranza dei due terzi, quindi una maggioranza molto grossa, molto difficile da realizzare. Ebbene, il problema è, quindi va bene anche lottare per l'amnistia, anche se poi l'amnistia appunto viene declinata in molti modi. Chi dice amnistia generale, perché poi l'amnistia concretamente, se dovesse essere fatta, l'amnistia significa cancellare direttamente il reato, quindi vanno individuati articolo per articolo del codice penale, e si diceva: questo articolo del codice penale, ma ogni articolo contiene molte fattispecie, fattispecie di comportamenti, quindi allora, che so, articolo tot, comma tot, quindi individuo quel gesto, quel comportamento che è stato sanzionato viene amnistiato, per cui le persone condannate per quel comportamento vedono che hanno cassata completamente la propria imputazione, quindi tutto il percorso, l'iter processuale. E allora chi sceglierà quali sono gli articoli da amnistiare? Ovviamente li sceglierà chi lo scrive poi questo provvedimento, ossia il governo, non lo scriveremo noi. Tuttavia è importante fare la pressione, va bene per amnistia, perché poi chi dice bisogna amnistare alcuni reati, chi dice bisogna amnistarne altri, chi dice bisogna amnistare su esempio quelli, c'è a livello anche parlamentare alcuni che dicono per esempio le tossicodipendenze, c'è oltre un terzo delle persone che stanno in carcere per reati legati alla tossicodipendenza, quindi amnistiamo quelli, chi dice reati legati all'immigrazione, chi dice reati legati alle manifestazioni sociali, no? Per rivendicare questo o quel diritto, ecco, ognuno dice, però poi in realtà questa cosa appunto, siccome non è un meccanismo che permette di la gestione diretta del provvedimento, perché tu chiedi amnistia, è una parola generica che si può rappresentare, concretizzare in mille modi diversi, e quindi praticamente significa delegare poi in qualche modo la forza che si riesce a esprimere, se la riusciremo a esprimere. Questo il sì va sempre messo, perché finora non l'abbiamo espressa dentro e fuori le carceri, e quindi la decreto invece, e va bene comunque farla questa cosa, importante è protestare contro la galera, perché il carcerato e tutti coloro che da fuori appoggiano le rivendicazioni del carcerato, è bene che dica la galera non va bene, questa galera non va bene, e poi chiaramente diciamo, questo è il primo muro da rompere, no? Dire questa galera non va bene. Il secondo muro si tratterà di entrare nello specifico, però prima bisogna raccogliere questa forza per dire questa galera non va bene, non la vogliamo in queste condizioni, in questo modo, sia in queste condizioni interne, sia con questa facilità di entrarci. Ecco, questo è il meccanismo. Allora, a proposito di questo, diceva appunto a Re Bibbia, anche a Re Bibbia in molti reparti, per esempio al G12 abbiamo avuto notizie di detenuti che si stavano organizzando per fare uno sciopero della fame, uno sciopero del vitto, per appunto a fianco di altre carceri che stavano lottando. Stava prendendo piede, perché si discute tra detenuti per fare, ovviamente è un sistema molto democratico che vige nelle carceri, si discute, ci si mette d'accordo, si parla, si decide se farla, come farla, quando farla, è molto, nonostante non ci siano grossi posti per discutere, però poi i modi per discutere i detenuti li trovano, e si stava discutendo. Tuttavia purtroppo ci sono sempre le mele marce, spesso le mele marce sono quei pochi, sono pochi, però ci sono detenuti che sono detenuti ma stanno dalla parte dei secondini, delle guardie, e a volte fanno i lavoranti questi detenuti che stanno e cercano di buttare zizzania, cioè, come dire, contrastare questa presa di coscienza e organizzazione di una protesta. La protesta si stava organizzando, qualcuno ha invece appunto spinto dalle guardie metteva zizzania di non farla, che era sbagliato, che è meglio non fare niente, fare gli affari propri, ognuno per conto proprio, cioè questa cosa chiaramente c'era dietro lo zampino delle guardie. Questa cosa crea bisticcio, perché qualche detenuto dice vabbè, ma che fai? Fai la parte del secondino, della guardia? Quindi chiaramente crea dissensi, e anche qualche parola grossa vola tra i detenuti, a volte vola pure qualche spintone, può succedere, è sempre successo e succederà. Bisogna stare attenti quindi in questo caso continuare a parlare per discutere e decidere che cosa fare, e fare qualcosa, collegarsi con l'esterno, perché è importante che mentre i detenuti per esempio lottano, fanno una forma di protesta in carcere, fuori, che so, in un quartiere dove per esempio conoscono parecchia gente, nella piazza di quel quartiere si faccia la stessa cosa. Basta mettere quattro cartelli scritti a mano, quattro pezzi di carta scritti a mano grossi, uno striscione, che significa un pezzo di carta più grosso, un pezzo di tela bianco su cui si scrive basta con questo carcere, appunto si può scrivere amnistia, si può scrivere basta con questo carcere, si può scrivere liberi tutti, si può scrivere qualunque cosa, no? Non vogliamo più essere trattati come carne da macello, queste cose. Le cose le sa, e in modo che la situazione dentro fuori trovi una comunicazione. Quello che è importante è la comunicazione tra interno e esterno, tra esterno e interno. Bisogna da fuori, bisogna prendere questa attività di scrivere lettere all'interno e dall'interno ovviamente scrivere all'esterno. Noi l'abbiamo detto più volte, l'attività di corrispondenza scritta, perché soltanto con le lettere, quelle che si scrivono e si imbucano, può arrivare la corrispondenza in carcere. Le mail non ci stanno in carcere, ovviamente non c'è internet, quindi soltanto in questo modo. È molto importante, spesso in altre situazioni, in altri paesi e anche in Italia, la corrispondenza tra persone esterne e persone interne ha fatto sì che la conoscenza si sviluppasse e questo mettesse in moto la lotta e la protesta con risultati anche egregi. Da dentro, quindi, chi ci ascolta dentro, scrivete a chi sta fuori, amici, conoscenti, anche persone che avete conosciuto per caso, scrivetegli e ditegli se sanno come si vive dentro e se gli interessa appunto dare una mano a chi sta dentro. Se state fuori, scrivete dentro. Se non avete indirizzi a cui scrivere, potete fare appunto fare perno su questa trasmissione. L'abbiamo detto più volte, c'è un indirizzo email e fuori è facile avere scrivere un'email. Se uno non c'ha il computer a casa, va a un internet point e scrive. L'indirizzo di questa trasmissione è facilissimo: la conta, tutto attaccato, minuscolo, la conta chiocciola ondarossa.info. Ci chiedete indirizzi, alcuni lo stanno facendo, ci chiedono indirizzi di detenuti e noi gli mandiamo una rosa di indirizzi tra cui loro scelgono quelli con cui corrispondere. Questa è una situazione molto importante perché alimenta la comunicazione interna e esterna, che è l'elemento centrale per poter realizzare qualcosa di buono. E allora, se 15, 29 e 30. Dunque, difatti, non a caso, appunto, c'è proprio un caso di l'altro ieri, del 29 luglio, un detenuto nella casa circondariale di Cremona, dove aveva fatto il giro da Mantova a San Vittore e poi a Cremona, si è impiccato al bagno della cella. Che cosa ha fatto? Era pensate un po', come vedete come si legano i problemi. Era in difficoltà, aveva avuto lo sfratto nella propria appartamento, nella propria casa dove viveva, l'ufficiale giudiziario si era presentato a casa per sfrattarlo, lui vistosi perso, in preda al panico, persa quella casa, non sapeva dove andare, si immaginava una vita sotto i ponti, per strada, sui marciapiedi, molti non la reggono una situazione così, ha preso e ha dato fuoco a casa. È stato salvato dall'incendio, è stato accusato di tentata strage, pensate un po', è stato messo in carcere, ovviamente non capiva il perché, non si rendeva conto del perché di quella detenzione, e difatti passano alcuni mesi e aveva tentato già altre volte il suicidio, stavolta purtroppo è andato alla fine, si è impiccato, l'hanno preso ancora in vita, l'hanno portato all'ospedale, però in ospedale non sono riusciti a farlo riprendere, insomma, è morto in ospedale a Cremona. Quindi, come vedete, il meccanismo è proprio questo: la difficoltà di affrontare collettivamente i problemi che si hanno. In questo caso era lo sfratto, ne sentiamo a decine, a centinaia ogni giorno. E di fronte a quelle cose, se uno si trova isolato in quel momento, da solo in casa, con l'ufficiale giudiziario e gli agenti che ti buttano fuori, con una prospettiva nera davanti, perché se non hai parenti, amici, dici che vado a vivere sotto i ponti, molti non l'immaginano una storia, vado a vivere per strada, che vuol dire, come non ti ci trovi, non ti ci vedi, non vedi, vedi tutto nero davanti a te, il futuro è nero, e quindi fai un gesto inconsulto. Questo ha dato fuoco a casa, dopo non ha manco capito perché l'hanno messo dentro, tentata strage addirittura, poi cioè manco avesse fatto, capito come è assurda, come cieca la cosiddetta giustizia, cieca in senso imbecille, cretina alla cosiddetta giustizia, cioè ha tentato, non è che era andato a fuoco, ha aperto la bombola e dato fuoco, però insomma questo è il meccanismo perverso, isolato da soli di fronte alla drammaticità della vita quotidiana, non si riesce ad affrontarla in termini reali, a trovare soluzione. La soluzione c'è solo se collettivamente e in maniera organizzata, su qualunque terreno, dallo sfratto alla casa, al lavoro, perché lo stesso, avete visto quanti suicidi si leggono sul giornale, qualche tempo fa li mettevano, ormai non li mettono nemmeno più di quelli che si suicidano, perché a una certa età, non giovanissimi, si vedono, perdono il lavoro e chiaramente hanno il terrore di non trovarlo più, perché sono in avanzata età, insomma, no? E quindi vedono anche lì il futuro davanti a sé nero, e questo porta al suicidio. Questo è un meccanismo, perché ci spiega veramente la natura del suicidio. Ovviamente ogni suicidio ha una, o ciascun suicidio, essendo fatto da una persona, è specifico delle condizioni di vita e di prospettiva di quella persona, però sono più o meno tutti riconducibili a questo aspetto, l'assenza di prospettiva. Quando uno vede nero davanti a sé, vede il futuro nero, chiaramente appunto non ci si trova, e quindi decide di mettere fine ai propri giorni. Quindi l'assenza di speranza, di comunicazione con gli altri, di possibilità di organizzarsi per rispondere al problema che uno ha in maniera collettiva, e quindi in qualche modo di risolverlo. Pensare di risolvere il problema è l'unica salvezza al suicidio. Non c'è psicologo che tenga, perché non è un fatto intimo, è un fatto sociale il suicidio. Se uno vede davanti a sé nero, ma nero nero nero, è chiaro che a volte può pensare, comunque intanto cade in depressione, a volte decide di mettere fine ai propri giorni. È chiaro, è soltanto la speranza di affrontare, casomai in maniera difficile, con difficoltà, ma affrontare quel problema, che può essere la casa, il carcere, eccetera, può permettere di non pensare al suicidio, ma pensare appunto a una lotta collettiva ed organizzata. Questo è il problema del suicidio, insomma, e poi ve ne sono tantissimi altri. Un altro a Velletri, 40 anni, si suicida, e qui vicino Roma, insomma, quindi aumenta il numero delle morti nella regione Lazio, ma non è un problema di regione, avvengono ovunque. E dunque, poi c'è i fatti, la carenza d'acqua, quindi protesta a Trapani, non c'è acqua, in più il sovraffollamento fa i 400 detenuti, pensiamo un po', 400 detenuti a Trapani, il doppio di quanti ne potrebbe contenere. Denunciano la carenza d'acqua, servizi igienici malmessi, poi la mancanza d'acqua si sente di più in estate, immaginate, Trapani farà 40 gradi, 50 gradi in questo luglio. E stanno facendo una protesta, battono sulle inferriate, sulle porte, per far rumore, per qualcosa. Ecco, questa qui anche sono lotte che andrebbero appoggiate. C'è poi il problema annoso dei bambini in carcere, che non si affronterà mai, non si vuole affrontare. Non si pensa, si fanno tanti convegni, dibattiti, tutti a dire, per carità, i bambini in carcere, che vuol dire, perché facciamo nascere i bambini in carcere? Perché li fate nascere? Avete deciso così. Le madri detenute che sono partorienti partoriscono e il bambino rimane in carcere con la madre. A volte abbelliscono un po' la cella e la chiamano asilo nido, però sempre carcere, sempre le sbarre A e sempre all'impossibilità di uscire. Questo è il problema. Insomma, poi ecco il punto centrale di tutto questo ragionamento va portato all'esterno. I problemi del carcere vanno portati nelle piazze italiane. Ora, adesso siamo domani agosto, le piazze probabilmente si spopoleranno un po', ma non credo nemmeno tanto, perché con questi chiari di luna, dal punto di vista economico, non credo ci siano molti che vadano a fare vacanze. Comunque a settembre, diamoci questo appuntamento. A settembre è impegno di alcuni e alcune compagne costruire in ogni piazza, possibilmente in ogni ovunque dove è possibile, nelle piazze delle città. Le città italiane sono piene di piazze, la piazza è l'invenzione, la città è nata intorno alla piazza, è nata prima la piazza e poi la città. Questo lo sapete, no? Le città nascono intorno a un luogo di aggregazione comune, che è appunto la piazza. La piazza è luogo di riunione, è luogo di assemblea, è luogo di decisione, è luogo in cui la città decide se fare delle cose, eccetera, no? Quando nacquero i primi borghi, le prime città, quindi la piazza è centrale. Ci sono, a parte i nuovi quartieri fatti dai palazzinari, i quartieri dormitorio, però gli altri quartieri hanno tutte delle piazze. Le piazze vanno riempite di contenuti dei problemi dei detenuti, quindi l'impegno è di fare in alcune piazze, vedremo dove si riesce a raggiungere, far vivere a quelli che la piazza la frequentano, la gente del quartiere, far conoscere, far toccare con mano che cos'è un carcere, a parole, ma anche con immagini, ma anche con ricostruzioni di qualcosa che assomiglia a una cella in una piazza, in modo che le persone, che per fortuna loro non ci vanno e auguriamo che non ci vadano mai, però possano capire che cos'è la sofferenza che si vive in carcere e quindi decidere di solidarizzare con chi sta dentro, e quindi stabilire quel collegamento interno e esterno che può portare a un cambiamento della situazione attuale. È solo questo il punto, non ce n'è altro, è inutile inventarsi storie, cambi di governi, cambi di giunte, cambi di parlamenti, di maggioranze, di minoranze, non cambia assolutamente nulla. Poi l'abbiamo visto, perché negli ultimi 15 anni, da quando è cominciata questa deriva chiamata forcaiola, cioè che le carceri sono empite, che le misure alternative sono sempre più state diminuite, non date più a nessuno, tutte queste cose datano da 15 anni a questa parte. Nel frattempo, in questi 15 anni sono cambiati tanti governi, tante maggioranze, ma la tendenza è rimasta la stessa, perché non è quello che cambia la cosa. L'unico modo per cambiare la situazione nelle carceri è quello di costruire un grosso collegamento interno-esterno. Nelle piazze deve vivere la tensione, i problemi, le proteste delle carceri, nelle carceri devono sentirsi sostenuti dalle piazze. Questo è l'unico modo per affrontare. Tutti i resti sono chiatti, raccolta di firme, non ha importanza, non è questo il problema. Il problema è che non c'è da raccogliere nessuna firma, c'è da mettersi nelle piazze, e non ci vuole grandi attrezzature, basta ricostruire. In ogni quartiere c'è qualcuno che c'è stato in carcere, soprattutto nei quartieri popolari, se volete, c'è gente che è passata in carcere. Si individuano queste persone, si fanno ricostruire nella piazza un simil carcere, cercando di costruire l'atmosfera dura di sofferenza che si vive là dentro, farla provare alle persone che non ci sono mai entrate, e quindi capire che il rapporto solidale tra interno e esterno è fondamentale, essenziale per affrontare i problemi. Altrimenti sono il resto tutte cose inutili, non servono a niente raccolte di firme, scritte, manco i convegni servono. I convegni non servono a niente. Nei convegni sono dette tante cose di cui il 99,99% non è stato mai preso in considerazione, quindi sono parole al vento. Che senso ha parlare al vento allora? Perché fare i convegni? D'altronde ai convegni e ai dibattiti vengono persone che già sono d'accordo a quella cosa, cioè a migliorare il carcere, a cambiare qui, a riformare là, eccetera. Qualcuno anche ad abolirlo, e quindi è inutile parli a loro, ma già lo sanno. Bisogna parlare alla gente, la gente che vive nei quartieri, che tra l'altro nei quartieri popolari prima o poi alcuni di questi ci vanno veramente in carcere. Allora, 15:44 minuti, ancora La Conta, ancora Radio Onda Rossa, trasmissione contro il carcere. Dunque, qualcosa del genere è avvenuto 3 giorni fa, a Venezia, il vecchio carcere Santa Maria Maggiore è al centro della città, e come i vecchi carceri, come Regina Coeli qui, no? I vecchi carceri venivano fatti abbastanza al centro della città, i nuovi carceri sono invece molto periferici e distanti. E c'è stata una manifestazione fatta da centri sociali, compagni e compagne, anche parenti, familiari dei detenuti, che hanno fatto un corteo intorno al carcere, quindi sono arrivati la voce di questo corteo veniva sentita dalle celle, che rispondevano con applausi, con grida anche loro, quindi si è creata una bella comunicazione tra interno ed esterno. I dati che hanno portato per far conoscere anche al resto della cittadinanza questi manifestanti erano quelli normali, no? Dicevano appunto Santa Maria Maggiore, il carcere di Venezia, c'è una capienza massima di 150 persone, ne sono attualmente ristretti 275, quindi 125 in più. Chiedevano ovviamente l'amnistia, ma soprattutto denunciavano, chiedevano l'apertura delle celle, far uscire tutti, perché il problema è che denunciavano che 4 detenuti su 10, quindi il 40%, sono dentro per reati minori, quelli piccoli furti, piccolo spaccio, piccole truffe, piccoli reati, oltre quelli legati alla immigrazione. Quello non è nemmeno un reato, è semplicemente un comportamento. Immigrare, l'abbiamo detto mille volte, è il comportamento più antico dell'umanità. L'umanità si è sviluppata perché è migrante. Se non fosse stata migrante, l'umanità, cioè questa specie nostra dove apparteniamo noi, l'homo cosiddetto sapiens, non si saremmo sviluppati, saremmo morti. Lì la migrazione delle popolazioni umane gli ha permesso di sopravvivere, andando a scegliere territori più favorevoli alla riproduzione, e quindi la migrazione viene colpita, una che è l'attività basilare di questa specie, come il mangiare, il dormire, il bere, quindi è veramente allucinante che gli stati colpiscano la migrazione. Considerando che poi se andassimo a vedere, e questo qualcuno lo potrebbe fare, no? Per esempio un giornalista, se ci fossero dei giornalisti, ma non ci sono, cioè ci sono gli imbrattacarte, quelli che scrivono, ma giornalista, cioè uno che pensa con la propria testa, potrebbe andare a vedere gli attuali governanti, che sono questi feroci contro l'immigrazione, no? Che andare a vedere per esempio il loro pedigree, no, sì, loro origine, e troverebbe che una, due o tre generazioni prima i suoi avi del parlamentare o del governante che è contro l'immigrazione sono migranti, quindi è come se uno si desse le martellate sui piedi da solo. Questo per dire la stupidità umana dei governanti e dei parlamentari a che punto arriva. Cioè uno che è migrante, perché siamo tutti migranti, no? È questione di soltanto un problema di quando, da due, da tre, da una, da cinque, da sei generazioni, ma siamo tutti immigrati. E qui eppure i governanti che sono ferocemente contro l'immigrazione, uno potrebbe dire, ma tu sei migrante, non staresti qui se tuo nonno, tuo bisnonno non avesse migrato, non fosse migrato. E quindi vedete l'imbecillità umana, a quando accede ai ruoli di governo crea delle bestialità, delle mostruosità spaventose. Comunque la cosa importante è che quello che dicevamo all'inizio, non è che in carcere ci sono i feroci assassini, i serial killer, quindi non ce ne saranno una decina, gli altri 66.000 e 500, quindi il 99,99,99%, cioè tutti tranne appunto 10-15, sono la gran parte per piccoli attività, che qualche tempo fa con questi piccoli reati cosiddetti non si faceva nemmeno il carcere, si andava direttamente alle misure alternative, perché è stata fatta una legge di qualche decennio fa, ormai di più di 10 anni fa, la legge Simeoni-Saraceni, che prevede per piccoli reati al di sotto dei 3 anni, per esempio, è possibile accedere alle misure alternative, lo dicono le leggi vigenti. Quindi se uno viene condannato a meno di 3 anni è possibile, senza entrare in carcere, che il giudice che ti condanna per esempio a 2 anni e mezzo direttamente ti mandi alle misure alternative, non in carcere, invece di andare prima in carcere, poi una volta in carcere fai la domanda, chiedi l'equipe per andare a misura alternativa, quindi tutto un circuito che appesantisce, incasina tutto quanto. Questo è possibile, vedete, le leggi ci stanno, ma non lo applica nessuno. Perché? Perché se un giudice facesse una cosa del genere ci sarebbe sicuramente qualche giornalucolo di mondezza, che però sono la maggioranza, che direbbe: ecco qua un ladro messo fuori, non ha manco sbattuto in carcere, biribimbiri. Quindi questa imbecillità totale. Ora è chiaro che il furto può darsi che dia fastidio a coloro che, a cui viene tolto, viene rubata qualcosa, però non è che si risolve con la galera, questo lo sanno pure i bambini, si risolve casomai affrontando il perché quella persona è stata costretta a rubare, oppure è stata portata a rubare, cioè capire il motivo che ha mosso quell'azione, non la repressione dell'azione, che non fa altro che produrre altre azioni di questo tipo. Quindi il problema è che 4 su 10, come dicono i manifestanti di Venezia, però l'abbiamo detto mille volte, sta sui dati ufficiali, quindi il 40% di questi 66.500 detenuti attualmente nelle carceri italiane potrebbero andare immediatamente in misura alternativa, immediatamente, da domani stesso, perché hanno quantità di una condanna da espiare minore di quella prevista dalle misure alternative. Stanno al di sotto della soglia per le quali è prevista la misura alternativa. Perché non ci vanno? Sia per quel problema che dicevo io, perché un magistrato si sente, non è indipendente, non è mai stata la magistratura indipendente, si dice nelle costituzioni, nelle leggi, si dice che la magistratura è indipendente, ma è più che altro un auspicio. Cioè, si dice che la democrazia funziona quando c'è l'indipendenza dei vari poteri, il potere esecutivo, il potere legislativo, il potere giudiziario, sono 3 poteri che dovrebbero essere divisi, poi ci stanno anche gli altri poteri assurdi di recente, tipo per esempio quello massmediatico, ossia stampa, televisione eccetera, la scuola è un altro potere, insomma, sono tanti i vari poteri, via via. Comunque ognuno di questi poteri dovrebbe essere indipendente, non sottoposto agli altri, altrimenti salta tutto il meccanismo. In realtà non è mai stato così, è un po' un auspicio, si dovrebbe arrivare a che questi poteri fossero diversi, fossero indipendenti l'uno dall'altro, non lo è. Chiunque segue le vicende italiane sa che non c'è indipendenza tra, lo vedete insomma, no? È normale, si può vedere da una parte o dall'altra, da qualunque parte lo vedete che non c'è indipendenza, la magistratura non è indipendente. È ovvio, è legata ai poteri forti, così come tra Parlamento e Governo non c'è reciproca indipendenza, così come insomma, così come la stampa, immaginate che la stampa in Italia è indipendente, ma manco per sogno, e così via. Allora una parte è quindi la paura, l'altra parte è anche che la quantità di persone in carcere producono un intasamento delle procedure per accedere alle misure alternative. L'abbiamo detto più volte, ma è bene sempre ricordarlo, anche per chi sta in carcere così sa quali sono i meccanismi da fare. Se uno ha una condanna, un residuo pena minore di 3 anni, può andare in misura alternativa. Che cosa deve fare? Deve prendere un foglio di carta e scrivere un'istanza per accedere alla misura alternativa, che è l'affidamento in prova ai servizi sociali, la più comune, oppure se c'è una pena lunga e ha fatto metà pena in semilibertà e così via. Poi chiede in genere allo scrivano del reparto, ogni reparto c'è uno scrivano che sa scrivere eventualmente questa istanza se il detenuto o la detenuta non è capace. Scrive questa cosa, a quel punto si mette in moto un meccanismo, questo detenuto viene analizzato, così dice, trattato, il termine esatto è trattato, non abbiamo inventato i nostri termini, sono quelli che dice la legge, viene trattato, quindi c'è un'equipe fatta dal direttore, dallo psicologo, dal capo delle guardie, dall'educatore, che si uniscono e dicono sì, questa persona, questo detenuto si comporta bene, è bravo eccetera, quindi può accedere alle misure alternative. Questa intanto per fare questa equipe ci mettono tempo, poi scrivono questa relazione, la mandano al giudice di sorveglianza, il giudice di sorveglianza l'analizza, dopodiché mette in moto un procedimento ad hoc, e il tribunale di sorveglianza decide se può andare o non può andare in misura alternativa. Tutto questo meccanismo è molto farraginoso, occupa molto tempo. Sì, su 66.000 detenuti sicuramente la metà fanno una domanda perché gli spetta la misura alternativa. Immaginate che intasamento di domande ci stanno, no? E quindi questo rallenta a sua volta il meccanismo, cioè, quindi i due meccanismi, sia la paura, diciamo, di essere sanzionati anche moralmente, anche così, dai giornali, se un magistrato dà la misura alternativa a un detenuto, ossia lo fa uscire, parzialmente, e sia anche il meccanismo proprio che si ingravida da solo, si incasina da solo, si accumulano queste richieste e non si trova via d'uscita. Si potrebbe trovare soluzione, questa è una soluzione che hanno realizzato pure in alcune parti, proprio che è un modo efficace per svuotare le carceri, non per svuotarle una tantum, ma per mettere in moto un meccanismo che man mano che i detenuti entrano altrettanti ne escono. Qual è il meccanismo? Quello dell'automatismo dell'accesso alle misure alternative. Se la legge dice quando hai un residuo pena di 3 anni puoi accedere alla misura alternativa, una legge ad hoc, che basta, quindi una legge scritta con 3 righe di legge, dice quando un detenuto o una detenuta ha raggiunto il criterio per poter accedere alla misura alternativa, se gli mancano 3 anni, se è tossicodipendente anche 4, gli viene data immediatamente la misura alternativa, cioè il giorno dopo esce, è automatico il meccanismo, a meno che non ci sia l'opposizione da parte della direzione. La direzione, se vede che una persona è particolarmente cattiva, ecco, allora mette il veto. Però a quel punto la procedura viene solo sulle persone a cui viene negata, non su tutti quanti quelli, gli altri escono automaticamente. Questo permetterebbe che il 30%, il 40% delle persone che entrano in carcere immediatamente uscirebbero, e quindi questo fatto già sarebbe un buon regolatore, no? dell'andamento. Noi parliamo di situazioni per sanare un meccanismo invivibile, l'hanno detto tutti, l'ha detto la Corte Europea che ha condannato lo Stato italiano e lo continua a condannare, soltanto a pagamento di multe, perché solo quello può fare, perché è assurdo tenere le persone in queste condizioni. Quindi parliamo di situazioni per sanare immediatamente la situazione, questo sarebbe probabilmente la soluzione migliore per ottenere l'automatismo all'accesso alle misure alternative. Questa sarebbe la cosa migliore. Ne uscirebbero subito un terzo, sì, che domani mattina uscirebbero un terzo. All'indomani della stesura di un decreto di questo tipo uscirebbero un terzo dei detenuti, cioè 22.000, che non è uno scherzo. E poi man mano sempre un terzo ne uscirebbero. Un terzo, un quarto, un 40%, per questi sono i livelli. E quindi quelli con pene minore non ci starebbero, farebbero, diciamo, la pena. Tutto questo stando dentro al meccanismo carcerario, che però noi contestiamo totalmente, però sappiamo che non è da oggi liberarsi dal carcere. Dal carcere bisogna, l'umanità se ne deve liberare, perché è una cosa indecente, non serve a niente, non migliora le persone, come dice la sigla di questa trasmissione, non migliora le persone. Nessuno che sta in carcere vi può dire sono uscito migliorato, non ce ne sarà mai uno che lo dirà al giornalista perché gli paga l'intervista, ma non ci sarà uno che dirà che in carcere è migliorato, perché non si può migliorare in carcere, è fatto per non migliorare le persone, per peggiorarle. Poi dopodiché il carcere bisogna abolirlo, ma non siamo nelle condizioni oggi. Bisogna appunto creare prima una ostilità al sistema della detenzione, al sistema della punizione, il meccanismo della punizione e dell'espiazione. Queste due parole vanno espunte, buttate via dal nostro immaginario, dal nostro lessico, proprio dal nostro modo di pensare. Punire e fare espiare, punire significa far soffrire una persona, l'espiazione significa farla soffrire per un lungo periodo di tempo. Quindi punire significa decidere che una persona deve soffrire, e questo lo fanno i carnefici, un'infamità, una cosa tremenda. Come può un essere umano concepire che un altro essere umano debba soffrire? È una cosa inconcepibile, no? È vergognoso. Eppure questo vuol dire il concetto di pena. Espiazione significa far soffrire per un periodo di tempo, espiazione 3 anni, 4 anni, 10 anni, l'ergastolo, c'è anche l'ergastolo, una sofferenza infinita che non ha termini. Questi sono concetti che dobbiamo sradicare dentro di noi, perché bisogna cambiarsi monto. Siamo persone bacate, guardate, lo siamo tutti e tutte, non se ne salva nessuno, chi più chi meno, quindi bisogna stare attenti a fare questo lavoro. Bisogna però intanto possiamo portare un grosso sollievo, per noi un sollievo, a chi sta dentro, proponendo una protesta interna e esterna per cambiare nell'immediato, per far uscire una gran parte di detenuti e detenute, in modo che molti riacquisteranno la libertà e quelli che restano perlomeno potranno in qualche modo almeno respirare.